L'ottavo punto all'ordine del giorno è relativo all'approvazione del regolamento sull'imposta municipale propria. Ripasso la parola all'assessore Viviani.
E io ringrazio nuovamente la Monica, Presidente del Consiglio. Allora qui mi soffermerò un po' di più, perché chiaramente riguarda un argomento che è di interesse da qui al 17 di dicembre di tutti i cittadini d'Italia, di tutti i cittadini della Val di Sentro. Siamo in un certo modo tenuti a dotarci di questo regolamento. Era stato fissato il regolamento, che è propedeutico anche questo all'approvazione poi delle tariffe, delle aliquote. Il termine prima era fissato per il 30 di settembre, è stato poi prorogato al 31 di ottobre. I termini poi per il versamento della seconda rata, seconda o terza rata, comunque a conguaglio, il termine ultimo del 17 dicembre al momento, pur con le pressioni che ci sono da più parti, non è ancora stato prorogato, per cui rimane l'ultimo termine per il versamento a conguaglio dell'IMU dovuta. È un regolamento composto da 28 articoli, chiaramente questo il regolamento risente logicamente di quelle che sono le scelte politiche amministrative dell'amministrazione Trabucchi e in sostanza quello che andiamo a approvare con questo regolamento ha valore retroattivo al 1 gennaio 2012, nel senso che qui logicamente l'IMU è entrata in un momento, in un contesto in ritardo rispetto a quelle che sono le disposizioni di legge, perché in sostanza i regolamenti e le aliquote andrebbero approvati entro il 30 aprile di ogni anno. Qui siamo ormai alla fine dell'anno, andiamo a approvare un regolamento e le aliquote appunto relative all'IMU con un'incertezza di fondo, che è quella ancora della quota statale, che non viene definita e che probabilmente magari potrà essere variata ancora entro il 10 di dicembre. Per cui in questa situazione di incertezza chiaramente i tempi anche per il contribuente non sono sicuramente quelli che sarebbero opportuni per un tributo di questo tipo qua. Qui adesso siamo chiamati ad intervenire alla fine dell'anno, a ridosso appunto del pagamento della rata, con tutta una serie di norme che andranno a cambiare quella che era la situazione a giugno, cioè quando è stata pagata la prima rata dell'IMU. Per cui questo regolamento disciplina appunto l'applicazione dell'IMU. L'articolo 2 determina appunto qual è l'organo competente all'approvazione delle aliquote, che è il Consiglio Comunale e che è il provvedimento che adotteremo poi nel punto successivo all'ordine del giorno. L'articolo 3, e qui vado abbastanza veloce perché in sostanza vengono ripresi tutti gli elementi contenuti appunto nella legge dell'istituzione dell'IMU, per cui il presupposto dell'imposta è un requisito appunto per il pagamento dell'IMU, e il requisito è il possesso degli immobili all'interno del comune. C'è poi, viene definito quello che è il soggetto attivo, che è in questo caso il comune, mentre il soggetto passivo dell'imposta è quello che deve l'imposta. Viene definito in questo articolo 4 soggetto attivo anche la quota che lo Stato prende dall'imposta, dall'IMU, in sostanza che è la metà dell'aliquota di base del 0,76%, cioè pari appunto al 0,38%, al di fuori di quello che è l'abitazione principale e relative pertinenze. Cioè lo Stato, di quello che andremo noi a deliberare questa sera, al di fuori appunto dell'abitazione principale, e poi spiegheremo nel dettaglio anche quello che è equiparato ad abitazione principale, preleva una quota fissa che è lo 0,38%. Vengono definiti poi i soggetti passivi, che sono quelli tenuti al pagamento dell'IMU, che può essere appunto il fabbricato, può essere il locatario finanziario, il concessionario, per cui vengono stabilite le varie tipologie di soggetti passivi. L'articolo 6 definisce e ridefinisce in sostanza la, vengono rideterminate la base imponibile per il calcolo dell'IMU, infatti l'introduzione dell'IMU ha definito altri coefficienti per il calcolo della base imponibile, per cui vengono definiti i fabbricati iscritti in catasto e i moltiplicatori per questi fabbricati, ad esempio il 160 per i fabbricati classificati nel gruppo A e così via. Poi i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, le aree fabbricabili, e c'è anche la definizione delle aree fabbricabili. Qui è un aspetto che abbiamo considerato, il rimborso dell'imposta versata sulle aree divenute inedificabili. Questo è, si poteva e abbiamo cercato di disciplinarlo nel presente regolamento. In sostanza, se un terreno è edificabile, interviene uno strumento urbanistico in fase di adozione oppure anche di approvazione definitiva che rende quell'area lì inedificabile, il comune è dovuto alla restituzione dell'IMU per gli ultimi 3 anni versati dal contribuente, per cui lo definiamo in questo regolamento che appunto gli ultimi 3 anni il comune deve intervenire a rimborsare l'IMU pagata dal contribuente come rimborso. L'articolo 7 definisce come avviene la determinazione del valore delle aree fabbricabili e a tal proposito dovrà la Giunta adottare una delibera di Giunta prima del 30 di novembre, credo, che determini appunto il valore delle aree fabbricabili, per cui dopo parleremo appunto delle aliquote. Il contribuente, fino a che in possesso appunto di aree fabbricabili, fino a questa delibera di giunta sarebbe opportuno non procedesse al pagamento del conguaglio dell'IMU, perché questa delibera di giunta determina appunto il valore delle aree fabbricabili. L'articolo 8 introduce appunto degli elementi di agevolazione e esenzione, e questa diciamo che è la parte più soggettiva di questo regolamento, cioè abbiamo voluto introdurre delle agevolazioni, delle esenzioni rispetto a determinati immobili, determinate situazioni, per cui chiaramente sono esenti quelli per legge, che sono gli immobili posseduti dallo Stato, dalle province, dalle regioni, dalle comunità montane, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa Sede, eccetera, una serie di immobili che sono esenti appunto per legge. C'è poi l'abitazione principale, per il quale appunto c'è un'aliquota agevolata. La legge prevede che ci sia un'aliquota del 4 per 1000 con possibilità di aumento o diminuzione del 2 per 1000 da parte del comune, potrebbe essere portata al 6 per 1000 oppure diminuita fino al 2 per 1000, e in questo regolamento recepiamo quello che è la detrazione prevista per l'abitazione principale pari a 200 euro. Recepiamo anche l'indicazione di legge che prevede per gli anni 2012-2013 un'ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio residente nell'abitazione principale fino a un massimo di 400 euro, per cui 8 figli. In sostanza, se uno avesse 8 figli più l'abitazione principale potrebbe portare la detrazione fino a 600 euro.
No, 26 anni.
Sì, chiaramente i figli li consideriamo ai fini della detrazione solo se aventi meno di 26 anni. Viene definito poi quella parte che è stata anche questa già regolamentata dalla legge, per cui costituiscono allo stesso modo, e qui lo leggo, abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. E viene equiparata appunto ad abitazione principale. B. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, per cui cittadini iscritti all'AIRE, che ne abbiamo, nel Comune di Valdentro ne abbiamo un certo numero, che sono in effetti residenti all'estero perché lavorano all'estero, però hanno l'abitazione in Italia, e se questa abitazione non è locata è considerata anch'essa alla stregua dell'abitazione principale. Costituiscono altresì abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della sola detrazione di base prevista dalla normativa vigente, mentre prima poteva essere considerata anche la detrazione per i figli prima, sì. In questa parte qui solo la detrazione di base pari a 200 euro, allora gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità, dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari. Cioè, in sostanza, questi immobili qua, che sono intestati all'ente, che appunto in questo caso gli enti di edilizia residenziale, che però sono dati in uso o locati appunto a altri soggetti, vengono considerati equiparati all'abitazione principale. C'è l'articolo 10 che è il tentativo nostro di reintrodurre quello che era già previsto nel regolamento ICI e la legge ha in sostanza bocciato, che sono gli immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito ai parenti. Nel regolamento diciamo che l'abitazione concessa al soggetto passivo d'imposta in uso gratuito ai parenti e affini entro il secondo grado è soggetta all'applicazione di un'aliquota agevolata. Poi vedremo nella determinazione dell'aliquota qual è questa aliquota agevolata, senza applicazione della detrazione per abitazione principale. In sostanza noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, nel senso che non era possibile portare e equiparare allo stesso modo ad abitazione principale, per cui le detrazioni che si può usufruire per l'abitazione principale in questo caso non possono essere computate, però abbiamo cercato di introdurre un'aliquota agevolata che considerasse appunto le abitazioni date in uso ai parenti di secondo e affini fino al secondo grado, che in sostanza era quello che a suo tempo era stato introdotto anche nel regolamento ICI. L'articolo 1 definisce quelle che sono le pertinenze dell'abitazione principale, per cui senza poi avere problemi di interpretazione. L'articolo 12 definisce la riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili, che pari appunto al 50%. In questo articolo, tra l'altro, cosa che non era mai stata fatta, vengono definite anche quelle che sono e qual è l'indice che definisce la situazione di inagibilità di un immobile. per cui per esempio, non cito un esempio, ma sono una serie di elementi, strutture orizzontali, solai e tetto di copertura con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo. In sostanza viene definito quelli che sono questi edifici e per i quali appunto sussiste l'applicazione agevolata pari al 50%, questo lo prevede la legge. I fabbricati, l'articolo 13, fabbricati di interesse storico-artistico, in questo caso la base imponibile è ridotta del 50%, determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, anche in questo caso qui c'è una riduzione dell'imposta pari al 50%. L'articolo 15 definisce l'aliquota ridotta, in sostanza tramite il regolamento si dice che il Consiglio Comunale con apposita delibera può approvare l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche. Le casistiche sono per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, se volete la spiegazione la chiedete alla Doris, per gli immobili concessi in locazione con contratto registrato a norma di legge, per altre tipologie di immobili ritenuti meritevoli di tutela. In sostanza, il Consiglio Comunale può esprimersi su varie forme di aliquota ridotta. Nel titolo secondo vengono stabilite le modalità per l'effettuazione delle dichiarazioni, dei versamenti, per l'accertamento e i controlli e i rimborsi. E sono una serie di articoli che salto pari all'efficacia del regolamento. In sostanza questo regolamento è un regolamento che dura lo spazio di un paio di mesi, perché è un regolamento IMU proprio relativo al 2012. Il prossimo anno probabilmente si è chiamati a rivedere questo regolamento. E intanto chiaramente gli articoli che andiamo ad approvare sono retroattivi al 1 gennaio 2012. Credo di aver detto tutto, eventualmente appunto o da me oppure dall'architetto Doris Martinelli si possono avere le spiegazioni. Grazie.
Ci sono interventi?
No, solo per dire il nostro voto di astensione, proprio perché appunto è stato detto il regolamento che a breve andrà poi modificato e abbiamo capito che è un regolamento che va a interessare soprattutto il punto successivo e quindi su questo punto ci asteniamo.
Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Favorevoli?
Sì.
Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli?
Sì.
Astenuti? 2.